Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
E oggi diamo il benvenuto, anzi il bentornato, a Maurizio Perron, un artista che partecipa a Sculptures by the Sea. Era già stato in Australia in un paio di occasioni e lo avevamo intervistato proprio quando venne 12 anni fa, giusto Maurizio?
Sì, ciao a tutti. Sì, era il 2007 la prima volta che sono venuto qua e poi sono venuto nel 2012.
Allora, ricordiamo, io lo ricordo ancora, nel 2007 tu avevi fatto delle sculture che rappresentavano una sorta di barchette fatte col...
No, quella era nel 2012.
Ecco, vedi, allora. Nel 2007 invece che cosa avevi portato?
L'avevo fatta qua. Le due volte precedenti le ho realizzate qua, le sculture. La prima volta era una scultura come dei cilindri, uno sull'altro, di legno. La seconda volta ho fatto delle barchette di carta, ma fatte in metallo. E questa volta qua ho fatto una scultura in legno, ma l'ho spedita. L'ho fatta in Italia, nel mio laboratorio, e l'ho spedita.
Ne parleremo fra qualche istante, ma prima ricordiamo ai nostri ascoltatori chi sei. Allora, tu ormai sei un artista affermato e da anni. Io ricordo anche, tu mi segnalasti una tua iniziativa in Svezia, dove facesti delle sculture proprio utilizzando il ghiaccio.
Io ritornerò su tra un mese sarò di nuovo in Svezia, parteciperò insieme ad altri alla costruzione di quel famoso albergo tutto fatto in ghiaccio e neve che si chiama Icehotel, e quest'anno celebreremo il 30° anniversario della prima costruzione.
Facciamo un passo indietro e parliamo proprio di te. Raccontaci un po' come è nata la tua passione per l'arte, facci un breve riassunto della tua carriera.
Ho iniziato a lavorare in legno e a fare delle piccole sculture, chiamiamole sculture, insomma, quando avevo circa 8 anni. Poi verso i 10 anni ho avuto la grande fortuna di conoscere il mio maestro, che si chiama Franco, che è ancora vivente, ha quasi 90 anni ed è in splendida forma. Qualche anno dopo ho conosciuto un altro maestro che si chiama Guido, lui purtroppo non c'è più, che mi ha insegnato, diciamo, il figurativo, quindi a fare visi, volti, statue. Da lì in poi ho iniziato a scoprire gli altri materiali. Diciamo che preferisco lavorare in materiali naturali, quindi pietra, appunto il legno, il ghiaccio, la neve. Adesso mi sto buttando molto nella land art, quindi in opere costruite site specific, proprio per un luogo specifico, e utilizzando materiali naturali che si trovano anche lì proprio sul posto, quindi rami, pietre, sassi, erba, foglie, qualsiasi cosa.
La tua attività ti porta in giro per il mondo, ovviamente. Raccontaci un po' anche di questo aspetto della tua vita, perché appunto ti viene commissionato un lavoro in Australia, come in questo caso, un altro in Svezia, come ci hai detto, ma sei stato un po' dappertutto.
Ho avuto la fortuna di viaggiare tanto e devo dire che mi piace, ovviamente mi piace, perché se no non lo farei. Questa è una particolarità proprio mia, perché normalmente gli scultori lavorano nel loro studio e producono lì. A me piace proprio andare a produrre in giro, oppure, come ho fatto questa volta, produrre nel mio studio e poi portare la mia scultura lontano e accompagnarla anche.
Allora, ricordiamo agli ascoltatori, soprattutto quelli che non vivono a Sydney, che cos'è Sculptures by the Sea. È una serie di sculture che vengono poste nella passeggiata fra Bondi
e Tamarama, sì,
esatto.
Fino a Tamarama.
E in pratica costituiscono una sorta di nuovo aspetto di un quartiere, di una zona, di un litorale, di un panorama, perché non è sempre il caso, ma spesso proprio queste opere cominciano a far parte un po' dell'ambiente. Alcune sono anche state lasciate dagli scultori o dagli organizzatori, altre invece vengono appunto assemblate e poi tolte. Che cosa trovi interessante e affascinante di questa iniziativa di Sculptures by the Sea?
Beh, diciamo che è un evento molto, molto, molto grande ed è organizzato in maniera, secondo me, impeccabile. E attualmente la mostra a cielo aperto più grossa del mondo. Siamo 110, mi sembra, 109 artisti, un po' da tutto il mondo. La maggior parte, una 60, 70, sono ovviamente australiani. Poi ci sono tutti quelli internazionali. Io sono l'unico italiano, ci sono dei danesi, finlandesi, Repubblica Ceca, Stati Uniti, Cina, Giappone, insomma. E la cosa bellissima è il posto, perché ovviamente non capita tutti i giorni di poter esporre un'opera direttamente sull'oceano. Io in questo caso, questa volta, ho avuto l'enorme fortuna di, per me è stato scelto proprio uno scoglio proteso verso l'oceano ed è bellissimo, cioè è spettacolare. Insomma, riesco a fare delle foto che non potrei fare in un altro posto.
Si crea amicizia fra voi scultori oppure c'è sempre un po' di rivalità? Perché poi alla fine non è il Festival di Sanremo, ma insomma c'è una sorta di competizione, ci sono dei premi.
Sì, c'è competizione, ma non è una vera competizione. Diciamo che gli scultori sono la mia grande famiglia. No, non c'è rivalità, anzi, non è una gara a tempo, non è una gara sportiva, quindi siamo molto diversi tutti quanti e quindi è anche difficile dare un premio. Qui un premio c'è, un premio d'acquisto, però non è che io non sono molto d'accordo su questa cosa dei premi. Secondo me siamo tutti allo stesso livello, siamo talmente diversi che è difficile giudicare. E poi comunque un giudizio è sempre basato sul gusto personale, quindi... Però no, non c'è rivalità, anzi è proprio una grande famiglia, siamo amici, è bellissimo ritrovarsi. Per esempio qui ho incontrato un artista olandese che avevo conosciuto tanti anni fa in un festival in Olanda e poi l'ho rivista qua 7 anni fa, l'ho rivista adesso, insomma è proprio bello.
Senti, parliamo adesso della tua opera. Hai detto l'hai realizzata nel tuo studio e poi l'hai fatta spedire qui in Australia. Raccontaci come è nata questa opera, come ti è venuta l'ispirazione per realizzarla e poi magari, anche se siamo in radio, cerca di descriverla.
Per fare quest'opera ho cercato di dare una seconda possibilità a un tronco. Sono andato dal mio, diciamo, mio fornitore di materiale e ho visto questo enorme tronco di tiglio gigante e gli ho chiesto insomma che cosa doveva fare con quel tronco lì. Mi ha detto che quello era destinato a essere segato, spaccato e fare legna da bruciare, ed era talmente bello, talmente grande che questa cosa mi dispiaceva, quindi ho deciso di prenderlo e dargli una seconda possibilità, cioè di farlo diventare opera d'arte. Poi magari un giorno questa opera d'arte diventerà di nuovo, cioè andrà a finire comunque in una stufa, in un caminetto, però comunque per un periodo avrà un'altra vita. Ho realizzato l'opera nel mio laboratorio a cielo aperto, nel mio piccolo paese.
Che si trova?
Si chiama Jouvenceau, vicino a Sauze Dulx, diciamo Alpi Cozze, quindi Alpi occidentali, siamo a 10-15 km dalla frontiera con la Francia, provincia di Torino, 80 km sulla strada che porta appunto in Francia, Colle del Monginevro, Tunnel Freus, siamo in montagna, 1500 metri. L'opera che ho fatto per venire qua mi è stata fregata nel mio laboratorio, sì, ovviamente non so chi è stato, può essere qualche ragazzino per fare qualche scherzo, quindi questo mi ha un pochino rallentato, ma l'ho rifatta, l'ho spedita 6 settimane fa, ci ha messo 6 settimane per venire. Questo è stato anche divertente per me, perché io col computer potevo vedere che tramite un GPS dove era la mia opera, ha fatto tutto, è stata imbarcata a Genova, è andata giù, ha fatto il canale di Suez, ha costeggiato, insomma è stato molto bello. E poi sono arrivato qua e mi è stata consegnata a Mark Sparks, perché era a pezzi ovviamente dentro un container, l'ho assemblata e poi l'ho installata lì appunto su questo scoglio. L'opera si chiama Filtro perché l'idea di base è: noi tutti utilizziamo dei filtri nella nostra vita in qualsiasi momento. Cioè io adesso sto parlando alla radio, quindi cerco di essere un pochino più educato, sciolto per quanto posso essere, che non sono molto abituato. Se parlo con i miei amici ovviamente non parlo così, uso anche altri termini che non potrei usare qua in radio. E l'opera è costituita da 8 elementi in legno con dei buchi, diciamo, che lasciano passare un po' del panorama che c'è dietro, in questo caso l'oceano e le case di Tamarama. E quando uno si muove un po' a destra, un po' a sinistra, ovviamente la scultura lascia intravedere altre cose e ne nasconde alcune che prima faceva vedere. Quindi questa è l'idea di base. Voglio che il pubblico possa camminare intorno alla scultura e guardare a tutti gli angoli, perché è proprio quello il significato della mia opera che ho esposto quest'anno qua.
Senti, ti capita mai di andare a curiosare in incognita, naturalmente, vicino alla tua opera per vedere quali sono le reazioni della gente che passa? Perché lo ricordiamo, non è una galleria, è un percorso, un sentiero sulla scogliera dove passano delle persone che possono essere o esperti di arte o passanti o curiosi.
O runners.
Esatto, persone che stanno facendo jogging.
Pienissimo, sì. Al mattino è pienissimo di gente che va a correre. Sì, io ieri pomeriggio per esempio sono andato, ieri c'era un afflusso incredibile, non immagino quante persone, c'era la coda. E sono passato lì, ovviamente la maggior parte della gente si mette di fianco all'opera, si fa fare la foto con l'opera, che no, io continuo a non capire perché lo fanno, però è anche molto divertente vedere la reazione. E sì, comunque anche, ci sono anche tanti che passano semplicemente perché vanno a correre e lo fanno tutti i giorni, che ci siano le opere o no, anzi forse sono anche disturbati perché c'è troppa gente in mezzo che cammina. Quindi la particolarità di questa mostra è che c'è un afflusso incredibile. Io non ho mai fatto delle mostre, ho partecipato a dei festival dove c'è così tanta affluenza.
Quindi chiaramente il nome circola, perché ovviamente Sculptures by the Sea ormai non è più soltanto a Sydney, è anche a Perth,
Stato per qualche anno ad Aarhus in Danimarca, e adesso non lo fanno più lì. Nel mio mondo, nel mio ambiente, è molto molto conosciuta, è molto ambita anche.
Questo ti porta a ricevere magari delle email o comunque dei messaggi di altre istituzioni o di altre persone che stanno organizzando mostre, che cercano proprio la tua presenza perché hanno visto l'opera, ti commissionano un lavoro?
Sì, no, queste cose succedono. Diciamo che più uno gira e più ho occasione di incontrare delle persone. Poi non è solo lavoro, è anche bello incontrare delle persone semplicemente interessate all'opera, che riescono a cogliere un po' il senso dell'opera, ed è bello parlare con...
E magari hanno delle interpretazioni diverse da quella,
certo,
che tu avevi immaginato originariamente, e ti danno anche una nuova lettura.
È bello. Sì, sì, è molto interessante vedere la reazione diversa delle persone.
La vita di uno scultore, noi immaginiamo, abbiamo visto in televisione gli sceneggiati dedicati, non lo so, a Leonardo, ad altri artisti, e si vede questo personaggio solo o magari con i suoi allievi che trascorre settimane in solitudine a creare quest'opera, nei casi più eclatanti a dargli una martellata e di dirgli perché non parli, ma insomma chiaramente parliamo di cose diverse perché tu appartieni al XXI secolo e non al XV. Com'è la vita di uno scultore del XXI secolo?
È una vita bellissima, perché ho la fortuna di fare quello che mi piace. Creare un'opera io non lo vedo come lavoro, perché mi piace proprio. Cioè, io quando ho un po' di tempo libero o vado in montagna, perché sono un po' abbastanza amante della montagna, sia in inverno che d'estate, o lo passo con le mie opere. È proprio una cosa bella. Però è anche molto impegnativo, perché bisogna lavorare tantissimo.
Quindi è vera quell'immagine di una persona che si chiude nel suo studio per diversi giorni?
Sì, ma è perché comunque non ci pesa. A me non pesa farlo, perché proprio è divertente. Non guardo l'ora, cioè posso lavorare anche fino a mezzanotte, l'una, non mi pesa.
Telefonino spento?
No, perché? nel mio laboratorio, quello chiuso, io ho una casa molto vecchia che ha circa 300 anni, e sotto quella che una volta era la stalla, adesso è diventato il mio laboratorio, lì il telefonino è acceso, ma tanto non prende, quindi è come averlo spento.
Tu hai questa opera che verrà appunto, anzi che è già in esibizione fra Bondi e Tamarama, ma sicuramente sei già proiettato alla realizzazione di altre opere, o forse le hai già preparate? Senza voler naturalmente togliere il gusto della sorpresa, dici qualcosa su quello che hai pronto.
Dunque, di pronto, adesso in questo momento c'ho un'opera esposta a Royan, sull'Oceano Atlantico in Francia, e quell'opera rimarrà lì fino al 15 novembre, dopodiché dovrò andarla a recuperare, e quella deciderò dove installarla in futuro. L'evento più vicino che ho è appunto la costruzione, come detto prima, dell'Ice Hotel.
Se vuoi approfondire un attimo questo aspetto, perché è una iniziativa che può sembrare, non lo so, un po' fantastica, no? Questa di realizzare un albergo con il ghiaccio. È vero che in Svezia il ghiaccio c'è 9 mesi all'anno, però insomma è sicuramente un esperimento interessante.
Secondo me è una delle idee più folli che abbia mai visto, ma vincenti, perché appunto sono 30 anni che esiste e ci sono tante persone che ci lavorano, perché è un vero e proprio albergo dove i clienti possono dormire, ma è la cosa più folle che uno possa pensare, perché per chilometri, chilometri, chilometri intorno a questo albergo c'è solo ghiaccio e neve, eppure la gente è contenta di pagare per dormire lì, perché sono stati bravi, sono stati molto bravi.
Ce lo puoi descrivere?
Sì, è una struttura abbastanza grande, può contenere circa 70 clienti, tra dormitori più economici, camere di design, diciamo, tra virgolette, e poi le suite, quelle belle, che facciamo noi artisti. Esteticamente è fatto come un enorme tunnel, come se fosse di cemento, ma è di neve, molto molto compressa, e le camere dentro sono completamente realizzate in neve e ghiaccio, quindi l'arredamento è neve e ghiaccio. Non dobbiamo pensare a un arredamento come una camera normale di un albergo, cioè con un armadio. Alcune possono anche essere così, ma è a discrezione dell'artista. Sono delle vere e proprie opere d'arte, cioè quando uno entra in una suite entra dentro un'opera, quindi il cliente ha possibilità di vivere l'opera per una notte intera. Io quest'anno per esempio realizzerò un'opera ispirata all'anniversario dei 30 anni della costruzione. Non vi posso dire tanto perché non possiamo, perché sarà in tutto il mondo, su tutti i giornali di tutto il mondo, dal 13 di dicembre, il giorno in cui aprirà l'albergo, ma diciamo che sarà La mia idea parte da un'enorme festa, c'è stata una grande festa, Baldore bisboccia il giorno dopo. Il risultato, cioè uno entra in una stanza dove c'è stato il pandemonio. Questa è l'idea.
Per gli ascoltatori che ci ascoltano in questo momento e si incuriosiscono e vogliono vedere quest'opera, perché noi siamo in radio, possiamo soltanto dare una descrizione verbale, dove possono andare? C'è un sito web?
Allora, l'opera di Sculpture by the Sea, potete andare sì sul sito, che credo che sia sculpturebythesea.com, potete andare sul mio sito, che però non è molto aggiornato, oppure potete vedere il mio profilo su Instagram, che è maurizio.perron, e lì vedete l'opera e vedete anche, insomma, le varie fasi di lavorazione della mia opera e anche le opere che ho fatto prima.
Le persone oggi sono molto impegnate, magari nella nostra comunità sono anche un po' anziane, quindi faticano a pensare, ah, ma io non voglio uscire a vedere queste cose. Abbiamo detto c'è un grande folto pubblico che partecipa a questo evento come spettatori, ma se tu volessi incoraggiare, dare una scossa a chi è indeciso se andare a vedere questa mostra, che cosa diresti?
Che è unica, cioè non esiste un altro panorama dove si possono, cioè così, dove si possono esporre delle opere d'arte. È veramente incredibile. La passeggiata è molto facile, cioè la può fare chiunque. Adesso tra l'altro è diventata accessibile anche alle carrozzine da pochi mesi, è comodo e poi è pienissimo di bambini, di tutto. Invece per i più giovani vi posso dire andate, perché i belli australiani sono abbondai, sia maschi che femmine, posso confermarlo. Questo è un motivo in più per andare lì a fare la passeggiata. Magari non guardate le opere, guardate altro, però almeno andateci perché merita.
E allora, con questo invito, noi ringraziamo Maurizio Perron per essere stato oggi con noi. Ricordiamo Sculptures by the Sea fra Bondi, Tamarama e Bronti per i prossimi giorni. In bocca al lupo, speriamo di rivederti ancora una volta in Australia nei prossimi anni.
Ma lo spero anch'io, perché è sempre bello. E tra l'altro vorrei ringraziare l'Istituto Italiano di Cultura qua di Sydney, che mi ha permesso di partecipare, mi ha sostenuto il mio viaggio, sono sempre gentilissimi. Grazie a tutti.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.